Ciao Genova! Avete voglia di scoprire storie fantastiche della nostra città? Tuffatevi nelle nostre interviste podcast esclusive con il consorzio Pro Loco Genova. Scoprite il cuore e l'anima della nostra comunità, direttamente dalle voci di chi la rende speciale. Ascoltate subito e lasciatevi ispirare dalle incredibili storie dei genovesi. Non perdetevelo, cliccate sul pulsante iscriviti e unitevi alla conversazione oggi stesso.
Buongiorno a tutti, buongiorno ai nostri ascoltatori, sono qui per il nostro podcast, sono Enrico Mendace, presidente del Consorzio Pro Loco Genova, a mio fianco c'è Rossella Romeo che è la nostra coordinatrice tecnica e abbiamo come ospite Claudio Nardocci, presidente della Pro Loco di Ladispoli, presidente di Umpli Regione Lazio, ma soprattutto per 20 anni è stato nostro presidente nazionale di Umpli, dal 1996 al 2016, il grande presidente e caro amico. Buonasera e ciao Claudio.
Ciao, ciao, ciao e un saluto a tutti quanti i vostri ascoltatori.
Grazie, grazie carissimo Claudio. Allora, siamo qui a parlare, come sapete, il nostro obiettivo è quello di promuovere eventi della nostra città, promuovere eventi che si svolgono a livello regionale, ma soprattutto anche ricordare e far conoscere gli eventi di eccellenza che vengono svolti in tutta Italia. E certamente la saga del carciofo di Ladispoli, è sicuramente l'evento più importante a livello nazionale per il numero di persone che lo visitano, lo frequentano. E quindi abbiamo chiesto a Claudio di raccontarci un pochettino. Quindi Claudio, ti lascio la ruota libera, ci puoi raccontare quando si svolge, quante persone partecipano, quanti stand, un po' di informazioni per invitare le persone a conoscere e a venire a visitare la vostra saga. A te Claudio la parola, grazie di cuore.
Grazie, grazie dell'attenzione. Sì, stiamo parlando della sagra numericamente più importante d'Italia, noi facciamo dei numeri che non fa nessun altro, anche perché tutto il centro, veramente il centro in maniera molto ampia, poi è coinvolto nella nostra festa, non c'è una piazza, no? Le feste, le sagre normalmente si svolgono all'interno della piazza, poi il paese sì, è animato, però non molto. Qui stiamo parlando di strade lunghe centinaia di metri e tre piazze contigue che precedono un ulteriore viale di 500 metri, quindi tu puoi capire che cosa, che tipo di affluenza abbiamo e perché la possiamo sopportare, anche se insomma io sono abbastanza preoccupato con questi numeri. Noi quando c'è il sole, come all'ultima edizione, che era la 71esima, quest'anno già abbiamo mandato fuori la data della 72esima sagra che si svolgerà l'11, 12 e 13 aprile nel 2025. E ti dicevo che noi in 3 giorni col sole abbiamo fatto 500.000 persone. E questo comincia a diventare, insomma, capisci, ecco, rispondiamo bene alla domanda, nel senso che abbiamo dei grandi produttori che ci permettono di vendere, ecco, nella sagra un paio di milioni di capolini, ecco, in 3 giorni, insomma.
Ma avete solo, sono cucinati questi carciofi? Come funziona?
Se tu sai che il carciofo è un prodotto, un ortaggio molto cucinato, gradito in varie ricette, in vari procedimenti, tu li prendi, li scrivi tutti e noi quando vieni tutti te li facciamo trovare. Perché veramente qui ci sono i supplì, ci sono tutte le fritture, perché poi c'è sta chi lo frigge alla giudia, quindi intero, chi lo frigge a spicchi, chi lo frigge a fettine, chi lo serve nei bar anche come a posto delle patatine, delle cose, cioè tu trovi questi carciofi tagliati sottilissimi, fritti, e poi la pasta, naturalmente, carciofi e speck, molto gettonata ultimamente, ma poi anche c'è una bella ricetta con carciofo e polpo. Anche con gli abbinamenti di mare, il carciofo che sta benissimo, con i gamberetti, insomma, in tutte le maniere. Tu immagina tutte le maniere e tutte le maniere qui ci stanno.
Dicevano una curiosità che non ho capito. I carciofi ci
Sì.
sono due tipi, quelli con le spine e quelli senza spine. Mi puoi spiegare che non ho capito questa
Sì,
cosa?
guarda, in Italia, allora, tu devi sapere che qui c'è un centro anche a 5 km, cioè dalla Dispoli, c'è un centro dell'Arzial. L'Arzial sarebbe l'agenzia regionale dell'aiuto agricolo, insomma, che supporta l'agricoltura del Lazio. E ci sono, loro hanno una parte proprio dedicata al carciofo, ci sono 70 qualità. Quindi fare un discorso adesso, poi col fatto che il mercato tira molto, ci sono queste società specializzate che clonano e fanno degli ulteriori qualità a seconda della richiesta, no? Soprattutto degli agricoltori. Infatti, per quanto riguarda diciamo questo tipo fatto in vitro, tu pensa che ci sono anche lì 800 qualità. E ce n'è una che si chiama la Dispoli, insomma.
Addirittura,
Sì, sì.
ovviamente, quindi di che parlo?
Ovviamente, ovviamente. Sì, noi siamo la più vecchia e la più grande sagra del mondo, perché c'è una sagra che sta in California, a Castroville, e ha una venticinquina di anni meno di noi, quindi tu calcola, ecco, potrebbero essere arrivati a 55,
Ho
con
capito.
cui siamo stati gemellati, anche lì siamo gemellati all'estero, mandiamo i carciofi all'estero grazie a questi servizi continui che vengono rimbalzati poi da tutte queste televisioni che sono venute negli anni. C'è venuta la BBC, c'è venuta la televisione di Stato giapponese, quella coreana, insomma, ce n'abbiamo di tutti i tipi.
Incredibile.
E quindi è un'enorme kermesse. Tu immagina, poi venite, vi invito a venirla a vedere. È un'enorme kermesse che è supportata poi anche da spettacoli di un certo livello.
Ma
Quindi
ci sono
noi,
perché ha fatto 20 spettacoli collegati. Ora poi
sì,
ricordo sono
continuamente noi diamo spazio intanto molto alle realtà. Noi facciamo un palco gigantesco, 12 metri per 12 metri, con un'amplificazione coperto, con un'amplificazione degna di questo nome, e con cantanti molto bravi. Ultimamente ci abbiamo avuto Raff, ci abbiamo avuto le Vibrazioni, insomma, tanti tanti artisti a livello nazionale, come ci abbiamo sempre avuto. La Dispoli si è
Sì.
distinta con la sagra anche in questo. Qui ci è venuto Claudio Villa all'epoca, Little Tony, Albano, tutti quelli che andavano per la maggiore. E questo palco viene utilizzato però anche dalle piccole realtà, quindi dalle nostre palestre, dalle scuole di danza. Sono 72 ore ininterrotte praticamente di spettacoli. E
Incredibile, ma avete
intorno a questo ci sono più di 70 stand gastronomici che cucinano in gran parte, per l'80%, 90% carciofi. E quindi sfornano per dar da mangiare a tutta sta gente. C'è bisogno di un'organizzazione. Adesso, man mano, infatti, cioè io quest'anno, cioè nel 2025, compio non 40 edizioni, però sono 40 anni dalla mia prima sagra, dall'organizzazione della mia prima sagra. E quindi l'ho vista evolversi, no? Prima l'ho dovuta recuperare con grande fatica perché era andata veramente molto, molto giù. E poi invece, man mano, arrivavano le soddisfazioni, le cose. Solo 5 edizioni non ho fatto perché c'erano dei problemi con un'amministrazione comunale che insomma, gli stavo antipatico. E
Durante la
poi
parte
però tutte le altre di tutti, ci tengo a precisare, di tutti i colori politici, tutte le altre 35 anni di amministrazioni di tutti i colori politici mi hanno dato sempre una grande fiducia e io li ringrazio perché poi soprattutto sono supportato da una bellissima squadra, ecco questo. Chiaramente una sagra così non si può fare da soli, eh? Cioè,
certamente, certamente.
puoi
Ma
essere anche,
hai anche
puoi stare pure sulla croce, ma non ci riusciresti lo stesso.
ragione. No, ma hai sottolineato il fatto che noi Pro Loco collaboriamo con qualsiasi pubblica amministrazione senza
Esatto.
interesse di colore politico, noi collaboriamo con tutti e, come sempre diciamo, i politici cambiano, ma le Pro Loco restano. E quindi
Sì, no, ma poi guarda, purché, ecco, collaboriamo con tutti, io aggiungo da tanti anni, purché si faccia il bene del paese,
giusto.
perché se si fa il bene del paese noi stiamo lì, ci siamo, eccoci qua, con la mente, con le mani, con le braccia, con tutto. Però poi se invece, come era successo, ci siamo trovati con un'amministrazione che ha lasciato, insomma, svariati soldini fuori bilancio e il comune e le altre amministrazioni che sono succedute hanno dovuto provvedere a
A ripianare.
risanare, sì, esatto.
E tu mi dicevi che occasionalmente invitate anche altre realtà in giro per l'Italia che vengono anche a partecipare alla vostra
Sì.
saga, sì?
Scusate.
Salute.
Salute. Sì, noi abbiamo proprio una di queste 3 piazze, l'abbiamo destinata alle Pro Loco che vengono da altre regioni. È una piazzetta che è gettonatissima perché chiaramente i romani che sono amanti della buona cucina vengono ad assaggiare tutti questi prodotti che normalmente non sono disponibili, insomma le seadas sarde, che ti posso dire, quelle specialità che anche a Roma, anche volendo, te le devi andare a cercare, se ci sono, te le devi andare a cercare con l'Aternino. Quindi noi abbiamo lo stand del Friuli, del Veneto, della Sicilia, della Sardegna, delle Marche, insomma, c'è dell'Abruzzo, ci stanno. L'unico problema è che sta piazza è piccola e quindi tutti gli stand che ci richiederebbero non ce li possiamo mettere, però è sempre stracolma di persone e soprattutto abbiamo fatto una bella svolta quando abbiamo messo i tavoli in piedi, cioè no, sono dei tavoli più alti, dove tu puoi mangiare solo in piedi, quindi non ti puoi sedere. E allora, perché altrimenti ad aprile, nelle belle giornate, i primi soli, sai, si mettevano lì a mangiare e bere i nostri amici turisti e non andavano mai via. Invece così insomma.
Un'ottima idea. Ma solo un attimo, domanda banale, ma dove parcheggiano le automobili? Vengono in treno? Come arrivano le persone alla vostra, a questa mega
Allora,
stazione?
noi per fortuna che sono anche insufficienti lo stesso, noi abbiamo proprio come ti dicevo, a 500 metri alla fine di questo viale c'è la stazione ferroviaria, quindi tutti i treni che arrivano, però la domenica le ferrovie fanno qualche viaggio in meno e quindi questo ci porta via un po' di comodità. Perché però anche lì siamo arrivati a un quantitativo di persone che lo scorso anno abbiamo dovuto fare intervenire i vigili urbani per far sfollare il sottopassaggio, perché c'era così tanta gente che non si riusciva a fare passare la banda che doveva suonare, per farti un esempio, perché continuavano ad arrivare i treni. E ogni volta che scendevano 3, 4, 500 persone, è chiaro che poi si affollava tutta questa cosa. Insomma, anche andare via una bella attesa perché i treni più di quelli non portano. Noi abbiamo chiesto ormai da 5 anni alle ferrovie di aumentare le carrozze o di mettere qualche altro treno, perché altrimenti veramente pure lì è poco. Se no, bisogna parcheggiare la macchina, che ne so, a 1 chilometro e te lo fai a piedi, ti fai una passeggiata così ti viene pure più fame e mangi pure più carciofi.
Anche ti faccio una domanda invece un po' più, come dire, complicata, perché tante volte le sagre delle Proloco vengono osteggiate magari dai commercianti perché dicono che in queste giornate noi togliamo del lavoro. Io la penso diversamente, ma voglio sentire la tua esperienza. Secondo me, anzi,
Sì.
quando sono queste sagre, tutta sta gente, i ristoranti e non solo, i negozi hanno maggior lavoro. Cosa ne pensi di questo, Claudio?
Guarda, noi abbiamo, ti ringrazio di questo perché io 25, no, forse 28 anni fa, precisamente, sono stato invitato in Spagna alla festa del carciofo. Era una festicciola, era una cosa piccola, non era. Però già loro facevano la semana dell'alcarciofa, che significava in sostanza che 10 ristoranti, i locali, quelli di tutto il paese, facevano un menù a base di carciofo. Allora io lì che scopiazzo in giro per l'Italia le cose buone, le idee buone, la volta l'ho scopiazzata in Spagna, non c'ho nessun problema ad ammetterlo. E quando sono tornato ho iniziato a contattare tutti i ristoratori per fare, gli abbiamo fatto pagare solamente la stampa di un volantino, dove c'erano riportate tutti i menù a base di carciofo di tutti questi ristoranti. I primi anni, finché non abbiamo lanciata, ma è andata subito, è stata un'esplosione, perché addirittura da Roma fanno i pullman per venire a mangiare il menù del carciofo, perché alcune volte è molto conveniente. Quindi i primi anni avevamo stabilito esattamente quanto doveva costare un menù, e quindi venivano, mangiavano i carciofi e poi con l'acqua e col vino, che ne so, 20 euro, capito? Questa era la cosa. Poi dopo, adesso gli abbiamo lasciato una libera scelta, ma comunque quel sapere che ci stanno altri ristoranti in competizione, comunque gli fa avere prezzi contenuti, ecco, proporre prezzi contenuti. Però nello stesso tempo ci sono anche tantissime ricette nuove, perché per evitare la concorrenza non fanno tutti lo stesso piatto, fanno tutti menù diversi che possono essere interessanti, e quindi questa settimana concludendo, perché dopo te l'ho detto io, beh, parli della sagra diventa complicato rimanere nei termini del tempo. concludendo questa settimana dell'Arcarciofo, che io avevo chiamato settimana gastronomica, adesso è una bisettimana gastronomica da svariati anni, perché in una settimana non si riusciva a esaudire le richieste di tutti quanti. E quindi da parecchi anni è una bisettimana, ho creato questo neologismo che insomma funziona molto bene. Questo però poi alla fine ti porta ad avere un patto di non belligeranza con i ristoranti. I ristoranti dicono sì, allora se vuoi mangiare col piatto di plastica, con la forchettina che ti si rompe, eppure in piedi, vai alla sagra, e che c'ha un fascino, una sua caratteristica. Se vuoi mangiare servito, come si dice a Roma, servito e riverito, con il cuoco che è uno chef, col cameriere che viene con la giacca bianca e ti serve e ti coccola, vai al ristorante. E quindi non c'è una competizione, non esiste, solo i ristoratori. Guarda, io ho imparato che i ristoratori che non sanno lavorare, perché io vengo da una famiglia di commercianti, che non sanno lavorare, danno la colpa a tutti delle loro sale vuote. Invece, chi sa lavorare, lavora sempre, lavora sempre.
Sicuramente, sicuramente. Un'altra riflessione, volevo il tuo parere, Claudio, è il fatto che noi pro loco con queste sagre, la tua in particolare, ma a livello nazionale se ne fanno tantissime, noi generiamo indotto e generiamo anche reddito per tanti produttori. Immagino quanti carciofi saranno consumati i prodotti per la vostra sagra. Quindi generiamo anche benessere e anche, diciamo, PIL, come si dice in termine tecnico,
Sì,
vero, no?
ma guarda questa cosa dei ristoratori, che è comune in molte parti d'Italia, eh? È comune. Se tu fai una domanda e la metti su Facebook e dici: ma le sagre fanno concorrenza ai ristoranti, vedrai i ristoratori di cui sopra che cosa riescono a scrivere. Io però no, ci ho avuto una grandissima soddisfazione da presidente nazionale. Sono stato invitato dalla Confesercenti di Roma a un incontro in cui si doveva dibattere proprio questo tema. Quindi sono entrato in una sala colma, stracolma di gente, con un'atmosfera da Polo Nord. Io sono entrato. Cioè, mi hanno detto manco buongiorno, buonasera. Per fortuna io era quella che aveva organizzato l'incontro, mi ha salutato lei. Ma era il gelo assoluto, ci mancavano i pinguini dentro la sala, perché veramente era una cosa incredibile. E mi hanno aperto subito le ostilità, e io gli ho detto: guardate, che io sono uno di voi, sono un commerciante, però la vedo in un'altra maniera. Voi alle prologo ci andate a offrire la vostra collaborazione quando ci stanno le sagre? Perché magari se vi parlate riuscite ad ottenere molti più risultati e trovare comunque un punto d'accordo. Seconda cosa, ricordatevi che la sagra, la nostra in particolare, dura 3 giorni, un anno dura 365. Allora, se io faccio diventare famoso il carciofo, la zucchina, quello che vi pare a voi, per 3 giorni lavorano magari gli stand gastronomici, ma gli altri 362 giorni lavorate voi. Fate un po' la proporzione. Insomma, sono uscito tra gli applausi. Io non ci credevo,
Bravo,
non
bravo,
ci credevo, però
bravo,
sono uscito tra gli applausi.
bravo, hai
Una
ragione.
grande soddisfazione.
Sarebbero persone come te. Ricordiamo ancora le date del
Sì.
2025, Claudio.
Allora, 11, 12 e 13 aprile 2025. La Dispoli a 30 km da Roma.
C'è un sito web dove si può andare a vedere informazioni?
Sì, potete guardare anche la nostra pagina, Prologo La Dispoli, E poi c'è il sito web che stiamo ancora aggiornando adesso, l'abbiamo fatto nuovo nuovo, quindi su Facebook poi potete trovare, io lo metto sulla mia pagina, Claudio Nardocci, insomma, ci sono...
Ci sono alberghi, cioè c'è disponibilità di alberghi oppure sono tutti
Guarda,
fermi?
noi abbiamo solo 3 alberghi. No, quindi non c'è, diciamo, una grande capienza, sono circa 300 posti letto, però abbiamo un certo numero di bed and breakfast che supera il centinaio,
Bene.
quindi insomma sì, si trova anche da dormire.
Ho capito, perfetto. Quindi andiamo alla sagra del carciofo di
Per
Radicchio.
forza.
Lascio la parola ad Ossella che voleva farti una domanda extra. Prego,
Sì,
Ossella.
prego.
C'è una curiosità che si distacca un po' dalla sagra del carciofo. Come abbiamo detto, lei è stato presidente nazionale per ben 20 anni, insomma, 20 anni sono tanti. Al di là dell'enorme soddisfazione che ha poc'anzi raccontato con la riunione con Confesercenti, ma per il resto, come l'ha vissuta l'esperienza del presidente nazionale? Quali sono stati gli aspetti più belli, più interessanti o anche più magari stressanti e spiacevoli che ha vissuto in quell'esperienza, in quei ventenni, ventennio?
Beh, intanto un'ulteriore soddisfazione è stata che io sono stato eletto sempre all'unanimità. Quindi, quando hanno votato direttamente le prologo, il primo anno votava solo il Consiglio, però ho preso 17 voti su 20 e quindi, insomma, pure lì non ero andato male. Però poi io ho voluto che ci fosse il voto, fosse inserito il voto diretto come per il sindaco, insomma, e le 4 elezioni successive sono stato eletto sempre all'unanimità, quindi questa è stata una cosa bellissima. Guarda, per quanto riguarda, diciamo, quello che ho trovato, io sono uno che lavora, non sono mai stato un genio, non sono mai stato una persona eccezionale. Io so solo rimboccarmi le maniche, però quello lo so fare bene. E se mi mettono nella condizione in cui sono stato messo all'inizio, dalle prologo, è Lidor meglio di me. Poi c'era pure una bella squadra, anche lì c'era un rinnovamento, c'è stato nel 96, c'è stato un bel rinnovamento, sono entrati quelli che adesso, insomma, non sono più tanto giovani, però qualcuno se n'è andato, qualcuno non c'è più, però c'era veramente una bella squadra, di persone capaci, molto capaci. Però c'era veramente da costruire l'Umpli, ancora nel 96 c'era da costruire l'Umpli, perché per esempio, ti faccio un esempio, in alcune regioni era praticamente inesistente, in Abruzzo c'era una prologo iscritta che poi era il presidente regionale dell'Abruzzo, noi dicevamo, ma ce n'era una sola. In Sicilia c'erano 9 prologo, in Val d'Aosta ce n'erano 10. Insomma, tu calcola che noi in tutto eravamo 2200 prologo nel 96. Quando sono andato via eravamo 6200. E quindi sì, è stata una grande cavalcata piena di soddisfazioni, piena anche di amarezze, perché poi alcuni di questa bella squadra iniziale si sono montati la testa, hanno pensato chissà che dove eravamo arrivati, e quindi hanno cominciato diciamo, un po' a impuntarsi, a chiedere.
Purtroppo c'è un problema.
Delle cose che noi non neanche avevamo, poi, insomma, non è che, un grande bilancio, anche se il bilancio ce l'aveva bene, perché qui stiamo parlando siamo partiti da quello che equivaleva in lire 30.000 euro e quando sono andato via c'era circa 1.200.000 euro di bilancio, insomma. Sì, però sempre pensando alle piccole prologo e quando potevamo fare veramente un regalo, fare qualcosa, e poi molto abbiamo puntato nello stare insieme. Ci sono delle persone che hanno fatto i corsi di formazione con me. A livello nazionale stanno ancora lì nuclei, ce ne stanno tanti, quindi possono testimoniare che non era tanto la formazione, anche se poi io che sono fissato per la formazione, ho fatto arrivare dei formatori fantastici, dei formatori dell'industria. Io mi ricordo con grande piacere Nicola Gallinari, che era un cacciatore di teste per l'industria, era specializzato nel fornire dei dirigenti all'industria quando c'erano bisogno, perché l'industria può attingere immediatamente e mettere un operaio in catena di montaggio, faccio un esempio, no? Anche se è un esempio un po' passato, però quando poi se ne va e passa magari alla concorrenza uno dei tuoi dirigenti, dove lo vai a prendere uno capace che devi mettere lì a quel posto di responsabilità da un momento all'altro? Ecco, questo lo faceva Nicola Gallinari e, no, e io l'ho fatto venire a fare la formazione in mezzo a persone che fanno solo volontariato, non so, stipendiati, non so. E l'effetto è stato magnifico e dirompente, fantastico, è stata una
Io posso
cosa.
testimoniare perché ti ho visto in tante di assemblee, in tanti incontri, e la tua passione, e il tuo entusiasmo e la tua volontà, tante cose che facevi. Infatti è impressionante, seguirti era impossibile. Ogni volta che partecipavi alle riunioni mi ricordo tutte le cose che raccontavi, nuove idee, nuove iniziative. Parlando di formatori, mi ricordo in un'assemblea a Loano, tra l'altro in Liguria, che aveva partecipato un esperto dalla Spagna, che
Sì,
aveva detto, mi ricordo, molto interessante.
Jarque,
Sì,
Joseph Jarque.
esattamente, mi ricordo che aveva parlato anche delle sagre e di tante belle cose. Quindi mi ricordo veramente con affetto e simpatia e grande stima e rispetto.
Se vi posso rubare ancora un minuto,
Prego, prego.
allora, un'altra gigantesca soddisfazione era quella, è stata che ho scritto 20 progetti, uno all'anno, per il Ministero delle Politiche Sociali, che metteva un bando e che dava dei bei finanziamenti, insomma, fino a 200-250 mila euro. E io su 20 ne ho vinti 16, quindi solo 4 non ho. E devo dire che un anno abbiamo messo come protagonisti di questi progetti dei borghi a rischio spopolamento. È una situazione molto grave, non ne parla nessuno, ma ci stanno quasi 3.000 borghi in Italia che si spopolano. Quindi
Vero.
questa. E io l'avevo fatto 25 anni fa. E una di queste località, noi il progetto gli è piaciuto, si sono impegnati molto, perché poi certo ci vuole la partecipazione pure della controparte, e si chiama Badia de Dalda in Toscana. Badia de Dalda, dopo un anno e mezzo facciamo l'assemblea e il presidente, che era un dottore, un medico di Badia de Dalda, viene a all'assemblea, partecipa all'assemblea, chiede di parlare e io, tutto felice, insomma, così ci dice qualcosa, magari. E il dottore non sciorina dei numeri, ma dice questo: guardate, io sono di Badia d'Adda, noi abbiamo partecipato a un progetto dell'UMPLI, che ha scritto Claudio Nardocci, e vi devo confessare una cosa: che io nel portafoglio ho due fotografie, una è della Madonna e una è di Claudio Nardocci. Perché in effetti l'abbiamo veramente salvato, salvato proprio. Hanno riaperto, si è diventato un centro turistico di tutta la zona. Sono stati fantastici, meravigliosi. Io ci ho avuto l'idea, ma loro hanno fatto la pratica, che è
Allora,
molto più importante.
il comando è la mano è dal tuo. Allora, ricordiamo, salutiamo allora Claudio, ricordiamo la saga del carciofo, ripeti la data così lo dico sempre tu, prego Claudio.
11, 12 e 13 aprile 2025.
Perfetto, andiamo tutti quanti, io verrò certamente, noi verremo. Ringraziamo Claudio, che è presidente della Proloco di Ladispoli, presidente regionale dell'Umpli Lazio, e grande, lo testimonio, grande, ci manchi, grande presidente di Umpli Nazionale dal 96 al 2016. Grazie Claudio, grazie ai nostri
Grazie a
ascoltatori
voi.
Complimentoni,
e ci
grazie.
sentiremo ancora presto. Grazie, arrivederci, arrivederci.